Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati alla consulenza. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi tema medico, parliamo di epilessia. L'epilessia non è rara, non è misteriosa, non è ciò che a volte magari film, libri, dei canali di informazione non troppo precisi ci hanno in qualche modo raccontato e si può dire ci hanno quasi insegnato a temere. È una malattia neurologica che tocca da vicino più persone di quanto immaginiamo, è una malattia però ancora poco conosciuta dai più, conosciutissima invece a livello medico, sulla quale abbiamo idee vaghe o sbagliate che possono tradursi anche in uno stigma sociale o nell'esclusione delle persone con epilessia anche magari dal posto di lavoro, dalla scuola, dai gruppi, dalle comunità, dalle società sportive. Insomma, lo stigma si fa sentire e grazie alla medicina oggi è possibile comprenderla, trattarla molto meglio rispetto al passato. Per farlo però serve una cosa semplice e potente, la conoscenza e parlarne con chiarezza. Allora noi vogliamo fare proprio questo oggi, vogliamo parlarne con voi, ma vogliamo parlarne soprattutto con due esperte. Sono la dottoressa Chiara Prosperetti, che è specialista in neurologia e capo clinica dell'unità di epilettologia dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a voi.
E con lei c'è anche Elena Valchera, che è consulente per la SESI, la Società Epilettici della Svizzera Italiana. Buongiorno anche a lei, Elena.
Buongiorno a tutti.
Ecco, diciamo, bisogna davvero conoscere una malattia con tutti i suoi addentellati e molto spesso noi non conosciamo abbastanza l'epilessia. Allora vogliamo, dottoressa, spiegare subito di che cosa si tratta.
Sì, dunque, l'epilessia è un disturbo caratterizzato dalla ricorrenza di crisi epilettiche. Cosa sono queste crisi epilettiche? Sono dei sintomi prodotti dal cervello in diverse situazioni che non per forza configurano un quadro di una epilessia, ma che possono essere limitate a certe situazioni acute dove il cervello sta soffrendo per qualche motivo. In certe persone c'è una predisposizione a una ricorrenza di queste crisi epilettiche, qui che noi definiamo la condizione di epilessia.
Diciamo che noi, proprio perché abbiamo questa immagine anche un po' distorta della malattia, molto spesso siamo venuti a sapere delle crisi epilettiche, quelle con le convulsioni di cui si parla, si vede appunto, come detto, anche in filmati, eccetera, che ci arrivano e non ci rendiamo conto che in realtà esistono molte manifestazioni diverse, non solamente quella delle convulsioni.
Esatto, infatti le crisi epilettiche si distinguono in crisi generalizzate convulsive, che sono comunque le più frequenti e che sono quelle più note all'immaginario dei più, ma ci sono anche delle crisi che chiamiamo focali, che riguardano solamente una porzione del cervello che può essere disfunzionale dovuta a questa scarica neuronale aberrante per un certo limitato momento e che può produrre un sintomo diverso, che è proprio quello di pertinenza di questa area che è disfunzionale. Faccio un esempio: ci può essere un'interruzione della capacità del linguaggio o una percezione visiva alterata o la percezione di un suono oppure dei movimenti incontrollabili di un arto. E così come tante altre manifestazioni che possono essere anche alcune molto, molto particolari. Mm-hmm. E non sempre portano a una convulsione, infatti possono evolvere in questo, ma possono anche rimanere limitate a quella piccola disfunzione temporanea.
Molti forse tra il pubblico conoscono anche le famose assenze.
Esatto, infatti l'assenza è un tipo di crisi epilettica caratterizzata da un arresto della capacità di interagire con l'ambiente circostante ed è tipica di alcune forme di epilessia, soprattutto del bambino, fra l'altro, che di solito hanno poi anche un'evoluzione molto favorevole nel tempo e dove appunto la persona colpita non riesce a, per un tempo che di solito può andare da pochissimi istanti a qualche minuto, a interagire con l'ambiente circostante. In questo caso la crisi non è così semplice perché rende la persona vulnerabile in quel momento della sua assenza e quindi magari meritevole di un'assistenza da terzi.
Certo, allora come d'abitudine noi ricordiamo immediatamente i numeri di telefono, così poi se da casa qualcuno desidera intervenire, fare delle domande, oppure magari c'è qualcuno che vuole anche raccontarci un'esperienza personale, vissuta in famiglia, vissuta al lavoro, quindi potete scriverci o telefonarci, potete farlo mandandoci i vostri messaggi come sempre con la formula WhatsApp allo 076 321 11 13, e se invece preferite telefonare, parlare con noi, raccontare appunto qualche cosa di più lungo, potete farlo allo 0848 03 0808. Diciamo che l'epilessia, al contrario di quello che si può immaginare, è comunque una malattia abbastanza frequente, diciamo circa tra lo 0,5 e l'1% della popolazione ne potrebbe soffrire, quindi insomma, fatti due calcoli, in Ticino si parla circa di 2.000 persone, a livello svizzero più o meno i casi sono 80.000.
Sì, in effetti è una condizione molto diffusa nella popolazione. È chiaro che queste statistiche tengono conto di tutti i casi, da quelli della prima infanzia a quelli della terza età, di situazioni che magari non hanno anche un impatto minimo nella vita delle persone che ne sono affette, a situazioni più impegnative e drammatiche. Quindi sono numeri grandi e lo vediamo anche nella nostra consultazione dell'ambulatorio, dell'ente ospedaliero, come anche nelle consultazioni delle urgenze del nostro pronto soccorso.
Ecco, sicuramente a casa si staranno chiedendo: ma perché succede questo? Quali sono le cause?
Le cause sono diverse, come detto si tratta di un sintomo che produce il cervello in relazione a degli insulti, ad una sofferenza sottostante. Quindi, come detto prima, ci sono situazioni dove le crisi epilettiche e quindi magari certe forme di epilessia sono dovute a delle malattie del cervello, che possono essere appunto dall'ictus, a conseguenze di un ictus, di un intervento neurochirurgico per non so, un tumore cerebrale, infezioni oppure anche malattie che non c'entrano col cervello, che possono causare come delle crisi epilettiche proprio perché danno dei problemi, non so, del metabolismo energetico del cervello, oppure situazioni appunto di infezioni che coinvolgono altre parti del cervello o disturbi dell'equilibrio idrosalino. Quindi diciamo le cause sono tante, e poi c'è una grande fetta che è quella della predisposizione genetica all'epilessia, quindi sono tutte quelle forme di epilessia che si manifestano per lo più nell'età infantile e che sono dovute proprio a una bassa soglia per queste crisi epilettiche che alcuni individui si portano dietro dalla nascita. È proprio il loro cervello che funziona così ed è predisposto a produrre queste crisi epilettiche.
Quindi, essendo comunque in questo caso una malattia genetica, c'è una certa familiarità?
Non sempre. Questo è sempre un motivo di preoccupazione nelle famiglie. Ci sono alcune malattie genetiche che non sono ereditarie, ma sono limitate al singolo individuo, proprio alla sua combinazione speciale di genetica che lo contraddistingue. Sono rare le forme dove c'è un'ereditarietà nel contesto epilettico, quindi va valutato caso a caso, ma non è la regola.
Quindi, se uno fosse affetto da una forma genetica, potrebbe, diciamo, esplodere, tra virgolette, la malattia in qualsiasi momento della sua vita. A volte succede già nei bambini, ma non è detto. Qualcuno potrebbe avere questa forma genetica che però si manifesta solamente in età adulta, è rimasta silente quando si era più giovani.
Esatto, non è raro che anche nella seconda o terza decade di vita vediamo delle forme di epilessia che sono legate a delle condizioni congenite, ad esempio piccole malformazioni cerebrali o anomalie del metabolismo del cervello.
È comunque più frequente con l'avanzare dell'età, soprattutto negli adulti, quando si comincia ad avere qualche malfunzionamento, insomma, cerebrale, così come arrivano le demenze, ecco, che potrebbero insorgere anche questo tipo di malattie.
Sì, l'incidenza dell'epilessia ha due picchi, quello nei primi anni di vita e quello dopo i 65 anni. E sono quelle fasce di età dove il cervello in qualche modo si modifica e quindi tutti questi collegamenti, dobbiamo immaginare il cervello come un groviglio di fili elettrici, se vogliamo fare un po' un'immagine, dove questi contatti possono creare possono essere difettosi, avere dei falsi contatti, e questo è un modo un po' figurato per immaginarsi che qualche disturbo elettrico, e quindi queste scariche elettriche possono generarsi proprio in queste fasi della vita dove ci sono queste modifiche della connettività cerebrale.
Ecco, sottolineiamolo, questa malattia comunque non ha niente a che vedere con una malattia mentale oppure, insomma, con quello che è poi la capacità cognitiva di una persona.
Questo adesso possiamo dirlo con certezza, e appunto parlando prima di stigmi penso sia importante sottolinearlo, in quanto l'epilessia è, abbiamo detto, che è molto frequente e quindi si può associare a situazioni di comorbidità con altri disturbi, ma di per sé non ha nessuna conseguenza dal punto di vista del livello intellettivo e del funzionamento psichico.
Ecco, Elena Valchera, come detto prima, presentata giustamente come consulente per la SESI, la Società Epilettici della Svizzera Italiana. Come spesso succede, esistono queste associazioni che sono importantissime, sono di grande sostegno per i pazienti, per le famiglie, per tutte le persone che le circondano. Voi evidentemente siete lì per loro, per dare tutto le informazioni, i consigli e, come dicevo, il sostegno.
Sì, esattamente, perché quando si riceve una diagnosi di epilessia non si affronta soltanto una malattia, ma ci si confronta con delle paure, con dei dubbi, con dei cambiamenti che possono riguardare la persona, e poi anche ci si confronta con la vita quotidiana, il lavoro, perché anche va a scuola, le relazioni e anche l'autonomia della persona stessa. E quindi ogni persona comunque vive il cambiamento, eppure anche noi siamo diversi, e quindi ogni persona riceve, quando si viene alla SESI, riceve un colloquio, un colloquio e di conseguenza anche una condivisione con la persona che viene da noi. E quando si viene in contatto con noi si possono affrontare diversi temi, come anche la vergogna, la paura del giudizio e anche a volte anche il senso di colpa, perché comunque quando si arriva alla SESI si entra in uno spazio neutro.
Beh, certo, sicuramente, come stava dicendo lei, il primo step, come in tutte le malattie, è sicuramente quella del capire, dell'accettare. Quasi sempre una diagnosi porta quello che viene definito uno tsunami, sia a livello psicologico che proprio organizzativo della vita.
Perché spesso l'epilessia è anche una malattia invisibile e questo rende anche difficile il sentirsi compreso dagli altri e a volte non, il fatto anche di parlarne o aprirsi agli altri è difficile perché dicono ma non si vede, io non, come posso comportarmi? E anche il dialogo con gli altri è difficile, ecco.
Beh, se da un lato è una malattia che non si vede perché non ci sono dei segni evidenti nella quotidianità, come le persone che purtroppo hanno delle malattie che li rende molto più sofferenti, però allo stesso tempo, qualora dovesse succedere una crisi, visto che quella si vede come, c'è anche questa paura, questa vergogna che stava dicendo lei, la paura di non essere capiti, di mostrarsi con le proprie fragilità, paura di avere una crisi che gli altri non comprendono, non sanno che cosa sta succedendo, come va gestita, e quindi c'è anche questa, è brutto dirlo, no? Vergogna che non dovrebbe esserci, ma la gente la etichetta così.
Sì, perché non sempre appunto si vuole comunicare la propria situazione e ci vuole tempo e si ha bisogno di questa fiducia, ma forse proprio la prima cosa bisogna accettarla e questo appunto è il tempo. Il ruolo della SESI è proprio quello di offrire uno spazio di ascolto e accoglienza sia per la persona affetta da epilessia che per i familiari. E attraverso le consulenze, gli incontri e le attività, momenti anche di condivisione come le quattro chiacchiere, offriamo proprio questi momenti per accoglierli e anche condividere con altre persone che hanno la stessa situazione.
E lo sappiamo come l'autoaiuto sia assolutamente importante, questa condivisione, perché non ci si sente da soli, ma soprattutto poi si riesce a trovare magari degli aiuti, degli stratagemmi, qualche cosa per gestire meglio la situazione. Ecco, per voi è molto importante sostenere le persone, ma lottate anche proprio per abbattere un po' questo stigma che c'è nei confronti di questa malattia. Magari qualcuno da casa si dice ma come, ma è possibile che ci sia questo stigma? Invece voi lo toccate con mano?
Sì, lo tocchiamo perché comunque ci arrivano anche comunque tante testimonianze, tante persone che lo provano su di loro, sia quando devono affrontare il tema di andare a scuola, sia il tema quando devono andare a lavorare o presentarsi a un colloquio, e lo toccano proprio sulla loro pelle. E quindi cerchiamo proprio di affrontarlo insieme durante le consulenze, ma anche è il tema anche delle quattro chiacchiere, e quindi è un momento anche di riflessione insieme e cerchiamo di combatterlo sempre nei momenti di condivisione.
Allora, c'è arrivato il messaggio di un ascoltatore, Damiano, che ci dice: dottoressa, buongiorno, l'epilessia può essere dovuta anche alle non sufficienti ore di sonno su diverse notti prolungate nel tempo, insomma?
Dunque, sappiamo che la deprivazione di sonno è un fattore favorente le crisi epilettiche in chi è predisposto. Quindi sicuramente una buona igiene del sonno è il primo presidio terapeutico per chi soffre di epilessia, che possa provocare di per sé una crisi epilettica, direi piuttosto di no, a meno di situazioni veramente estreme.
Allora, diciamo che epilessia deriva dal greco, significa proprio essere preso di sorpresa. Quindi queste crisi arrivano all'improvviso, non si sa quando, chiaramente non si può prevedere nulla, non si possono fare dei piani. Le persone che soffrono di queste crisi epilettiche devono fare i conti con questa sorpresa che può arrivare da un momento all'altro.
Esatto, forse l'aspetto dell'epilessia, il termine calzante, che dell'imprevedibilità, che genera inevitabilmente un'insicurezza. E, è un po' una, diciamo, una sfida, una frontiera della ricerca in questo ambito, cercare di fare delle previsioni individuali sul rischio di crisi. Negli ultimi congressi hanno presentato delle app che prendono in considerazione diversi fattori, dal ciclo lunare al ciclo ormonale, alla situazione, diciamo, di stress della persona, piuttosto le ore di sonno, eccetera. Però la verità è che al momento attuale la crisi arriva quando vuole e quindi ci può prendere di sorpresa. Poi ci sono delle forme di epilessia in cui le crisi cominciano con un sintomo ben visualizzabile e riconoscibile dal paziente, che ha tempo per magari assumere un farmaco per evitare l'evoluzione della stessa in una caduta, in una perdita di coscienza, oppure per mettersi al sicuro, semplicemente sedersi o sdraiarsi dove può. Quindi in questi casi sono un pochino più fortunati, altri casi non hanno nessuna avvisaglia. Dunque richiedono un pochino più di accortezze nella vita di tutti i giorni per evitare appunto delle conseguenze, che a volte di una caduta o appunto di una perdita di coscienza, che sono altrimenti comunque inevitabili.
Mm-hmm. Chiaramente tra paziente e paziente ci sono delle similitudini, ci sono anche delle differenze enormi, ognuno è tra virgolette un po' un caso a sé. Come stava dicendo, ci sono delle persone che hanno una piccola percezione perché ci sono dei piccoli sintomi riconoscibili, quindi capiscono la crisi sta arrivando. Altri, come stava dicendo, stanno magari facendo un'attività qualsiasi nel corso della giornata, e quando la crisi arriva, loro non hanno in quel momento una percezione di quello che gli sta succedendo.
Come ho detto, appunto, in alcune persone hanno questi sintomi premonitori, a volte non riescono neanche a descriverceli, però lo sanno che quella sensazione lì è la crisi che arriva. In altri casi purtroppo è un fenomeno di blackout improvviso, e quindi io sto facendo la spesa, sto guardando la televisione o sto mangiando, sto facendo qualsiasi altra attività, sono al bar con un amico. E purtroppo dipende poi dopo, questo condiziona la vita a seconda della frequenza di questi episodi. È chiaro che chi ce l'ha tutti i giorni avrà uno stile di vita diverso da chi ce l'ha due volte l'anno, però penso che la percezione dell'insicurezza, e forse ce lo potrà dire anche Elena, fa parte un po' anche di queste due situazioni molto diverse, cioè avere crisi tutti i giorni o averla magari una o due all'anno.
Certo, io intendevo quando ho detto non hanno la percezione di cosa sta succedendo durante la crisi vera e propria, quando avviene questa sorta di blackout, loro non sanno quanto è durata la crisi, in quel momento non hanno nessun tipo di percezione. C'è chi racconta: io stavo camminando e poi mi sono risvegliato all'ospedale.
Esatto, questo dipende dal tipo di crisi. Ci sono delle crisi, facciamo una grossa distinzione fra crisi a coscienza mantenuta, quindi dove io posso vivere, vedere quello che mi sta succedendo, vedere la mia mano che si muove, non riesco a fermarla, vedere un'immagine che è astratta in un campo visivo, oppure ci sono le crisi con la compromissione della coscienza, e lì sono le crisi che, diciamo appunto nel linguaggio comune, a tipo assenza, oppure le crisi con perdita di coscienza improvvisa. In questo caso, nel momento della crisi, quindi della disfunzione neuronale, non c'è appunto né la percezione del tempo che passa né la percezione dell'ambiente circostante. Quindi, come ha già citato lei, è possibile che una persona si ricordi che stava bevendo un bicchiere d'acqua e riapra gli occhi nel letto dell'ospedale.
Mm-hmm. Elena, cosa vi raccontano le persone?
Ma io vedo persone che appunto hanno le assenze, che si ricordano benissimo, si addormentano e poi si risvegliano e si ricordano l'ultima cosa che hanno fatto, e altre invece si ritrovano appunto in ospedale e hanno bisogno una settimana proprio per riprendersi in quanto sono stanche, sono sfinite e non hanno il tempo, cioè hanno bisogno di tempo per riprendersi. Cioè, le assenze, le crisi sono diverse da ognuno e ognuno ha proprio il bisogno del suo tempo per recuperare.
Abbiamo citato alcune volte le assenze. Che cosa sono le assenze, dottoressa?
Dunque, appunto, sono un tipo di crisi che nella classificazione vengono definite come crisi generalizzate e ci sono fondamentalmente due tipi. Il tipo di assenze del bambino, quindi proprio dell'epilessia tipo assenza dell'infanzia, dove c'è questo blocco improvviso dell'attività. Il bambino sta scrivendo, sta parlando, si ferma, di solito può fare dei piccoli movimenti con gli occhi o con la bocca o con le mani e poi dopo qualche secondo riprende la sua attività come se niente fosse, inconsapevole dell'accaduto. E poi ci sono altri tipi di crisi che partono dal lobo temporale e che hanno questa compromissione della coscienza, dove la persona può continuare a fare quello che stava facendo ma senza la consapevolezza di farlo in modo ripetitivo. Di solito chi li osserva vede un'alterazione dello sguardo, come questo sguardo che si fissa, va nel vuoto anche se continua a mangiare mentre sta mangiando. E di solito c'è poi una percezione del vissuto di questo momento, anche perché in questo tipo di crisi che partono appunto da questa porzione del cervello che chiamiamo lobo limbico, che oltre alla memoria gestisce un po' anche le emozioni, possono associarsi dei vissuti come di déjà vu o jamais vu, oppure di terrore o anche di tipo quasi allucinatorio. Quindi diciamo anche qui le esperienze sono molto diverse, i meccanismi cerebrali alla base sono di solito abbastanza simili. Sono molto famose le descrizioni di Dostoevskij delle sue crisi estasiche, che lui descrive come delle esperienze meravigliose che purtroppo sono anche molto rare come tipologia di crisi.
Allora, un ascoltatore ci dice: buongiorno, chi soffre di forti emicranie può incorrere in stati di epilessia?
Diciamo che sono due patologie dal punto di vista fisiopatologico del cervello che hanno delle cose in comune, l'emicrania e l'epilessia, chiaramente manifestazioni cliniche molto diverse, quindi direi generalmente no. Ci sono alcune forme di emicrania che sono un po', come diciamo, in overlap, cioè che si sovrappongono all'epilessia, ma sono casi molto rari. In particolare un'entità che si chiama migralepsi, quindi migralessia, dove le situazioni sono coordinate, ma sono delle rarità, di solito sono due fenomeni separati.
Allora, ci ascoltiamo Tina Turner e poi torniamo a parlare con le nostre ospiti. I need a hand to hold tonight, one bright star to remind me how dear is this life, baby. I've never known anyone like you. There's something very special about you. I can't imagine living without you. I'm Oggi alla consulenza stiamo parlando di epilessia, una malattia che, come abbiamo detto, non è poi così rara, circa addirittura l'1% della popolazione ne può soffrire nell'arco della vita. Quello che sicuramente succede è che è una malattia ancora poco conosciuta, ovviamente molto conosciuta dai medici a livello medico, come diagnosticarla, come trattarla, eccetera, però da parte del pubblico. Eppure chiaramente è una malattia molto antica. Si dice che già Dante descrisse la crisi epilettica all'interno della Divina Commedia, proprio nel suo libro L'Inferno, ma si dice anche che soffrissero di questa patologia grandi personaggi come Alessandro Magno, Giulio Cesare, Giovanna d'Arco, Napoleone, Dostoevsky, Paganini, Van Gogh. Questo dunque a dimostrazione che l'epilessia non compromette assolutamente la capacità intellettiva né il rendimento nella vita pratica. Quello che succede però, dottoressa, è che, visto che abbiamo detto che nel momento in cui si vive la crisi la persona perde proprio il controllo di se stesso, dei propri pensieri, della propria percezione, anche dei propri movimenti, si vive un vero e proprio blackout del cervello e si potrebbe anche mettersi in pericolo.
Sì, purtroppo questo può accadere, ripeto, in alcune forme di epilessia, non in tutte. Nei minuti, perché poi la crisi di solito si autolimita nell'arco di 1-2 minuti, è possibile che la persona possa vivere delle situazioni di rischio, sia all'interno delle mura domestiche, per esempio in cucina, che all'interno della sua vita in città, come per esempio mentre attraversa la strada o piuttosto in situazioni dove deve fare qualcosa per non farsi male o non mettersi in difficoltà. Dunque questo è qualcosa con cui devono convivere i pazienti che soffrono di queste forme di crisi.
Certo, magari noi non riusciamo ad immaginarci che delle normalissime azioni che riguardano la nostra vita quotidiana possono diventare in quel momento pericolose, perché se una persona si trova in cima ad una scala chiaramente perde il controllo. Se voi avete persone che vi hanno raccontato: io stavo attraversando la strada, mi sono fermato e non mi muovevo più né in avanti né indietro, con il rischio insomma che le macchine potessero investirlo. Ci sono persone che magari hanno anche una prima crisi mentre stanno svolgendo un'attività sportiva, stanno sciando, stanno facendo parapendio. Provate ad immaginarvi questo stato di assenza, di incoscienza nei casi più gravi di convulsione, quando ci si trova ad affrontare una di queste attività.
Sì, in fondo c'è da dire questo, che i momenti di estrema concentrazione e di adrenalina non favoriscono le crisi. Le crisi vengono di più nei momenti di relax, dove il cervello è comunque in qualche modo a riposo. Dunque questo qui diciamo è un po' un attenuante, perché in situazioni dove uno è molto attento, come può essere, ecco, una discesa veloce sugli sci, non ci aspettiamo che avvenga la crisi, per fortuna, proprio per un meccanismo di funzionamento del cervello, dove la crisi è data da una come sincronizzazione dei segnali del cervello, che è qualcosa che assomiglia di più al sonno che alla veglia, dove invece i segnali sono molto veloci e di interscambio molto rapido. È come se durante la veglia siamo in una sala dove parlano tante persone una per volta, e durante la crisi queste persone parlano tutte insieme, quindi non c'è dialogo e non c'è un segnale, diciamo, efficace.
Beh, se posso portare la mia esperienza, io vado a sciare, vado in montagna e durante i momenti di grande concentrazione, quando vado in montagna, non mi è mai successo nulla, nessuna assenza. Mentre quando poi il giorno dopo sono stanca, estremamente affaticata, mi può succedere che arriva l'assenza. Mm-hmm. Però durante le scalate mai, non mi è mai successo un'assenza, perché sono talmente concentrata di quello che sto facendo, ma poi mi sono accorta che nei movimenti di concentrazione, ma specialmente quando faccio sport, perché sono in movimento, poi dopo la dottoressa mi potrà, se caso, riprendere, non, nei movimenti, nello sport, mai, non mi è mai successo.
Io immagino che poi quando le persone si rivolgono alla vostra associazione, alla Società Epilettici della Svizzera Italiana, per avere tutti i consigli, il supporto, il sostegno, vi portano anche le domande che riguardano la vita quotidiana, sì. Vogliono sapere: potrò ancora fare questo, potrò fare quell'altro, cosa mi consigliate, come la devo gestire la situazione?
Sì, dopo io dico sempre, non è che porto il mio esempio, però dico sempre, prima di tutto, di rivolgersi al medico, al neurologo di fiducia, e chiaramente, per esempio, se, riguardo al nuoto, non dico che non si può fare il nuoto, ma di avvisare sempre il bagnino che sta entrando in piscina e di dare un'occhiata: guarda, entro, faccio il bagno, mi puoi dare un'occhiata, sono epilettico. E queste sono un po' le raccomandazioni. Per quanto riguarda gli altri sport, di sempre avvisare con chi è che si va, poi sempre di chiedere al medico, al neurologo, che di avvisare che comunque si è epilettici e che si può avere delle crisi, che cosa bisogna fare. Io non nego che non lo faccio, io ho le tre persone di fiducia, dico che può succedere, che cosa bisogna fare, e cerco di fare una vita normale.
Quali sono le domande più frequenti che vi fanno le persone? Cosa sono le preoccupazioni?
Che cosa, come mi devo comportare, che cosa devo fare? E cerco innanzitutto di non... Ecco, restate calmi, lasciatemi quel momento lì, lasciatemi ridormire e basta. Ecco, restate calmi.
Dottoressa, quanto dura la crisi epilettica?
La crisi epilettica normalmente si esaurisce nell'arco di un minuto, al massimo due. E, è importante per chi testimonia una crisi epilettica verificare questa durata, perché in rari casi la crisi può non fermarsi da sola, quindi non autolimitarsi e durare un tempo più lungo. Se ripeto, sono rarissimi casi, ma se una crisi dura più di qualche minuto, nella letteratura scientifica si dice più di 5 minuti, configura quello che chiamiamo uno stato epilettico, che è un'emergenza medica che richiede una terapia tempestiva. Dunque, se ci capita di prenderci cura di una persona che soffre questo tipo di crisi o di testimoniare una crisi, dare veramente come prima cosa uno sguardo al tempo, perché nelle situazioni di emergenza sappiamo che poi il tempo ci sembra sempre molto più dilatato di quello che è, e perché altrimenti la crisi di per sé termina da sola e non dobbiamo fare niente di speciale, non dobbiamo avere una formazione come può essere quella per la rianimazione cardiopolmonare per accudire un paziente che ha una crisi. In effetti basta verificare che sia in sicurezza, attendere il tempo della crisi e poi al termine della stessa posizionarlo sul fianco. Questo facilita il respiro, facilita la ripresa, tiene a bada appunto eventuale necessità di espellere dalla bocca, saliva o vomito, e quindi mette al sicuro il paziente.
Ci sono anche dei falsi miti, no, dettati dal passato, in cui si diceva magari di mettere qualcosa in bocca oppure di preoccuparsi della lingua. Questo non fa più parte del protocollo?
Sì, assolutamente non fa più parte ed è veramente un falso mito da sfatare. La bocca, come tutti i muscoli durante una crisi convulsiva, è serrata in modo molto forte. Quindi mettere qualsiasi cosa nella bocca mette a rischio sia le dita di chi prova a metterle in bocca, sia i denti del paziente. La lingua è anche fa parte di questo falso mito, non va all'indietro e non soffoca. Questo è qualcosa che si sente dire spesso, ma è che è falso.
Mm-hmm. Ecco, poi chiaramente ogni persona è un caso diverso, come ci stava dicendo, ci sono alcune persone che hanno dei piccoli sintomi, delle percezioni che fanno capire che questa crisi sta arrivando, altre che non percepiscono assolutamente nulla, per cui vengono colte alla sprovvista, qualcuno riemerge dall'assenza ed è come se non fosse successo nulla, riprende tranquillamente l'attività che stava facendo, altre persone hanno invece un ritorno, tra virgolette, più difficile, più complicato.
Sì, infatti è molto individuale questo. La crisi, appunto, se non è una crisi semplice, che diciamo passa questo sintomo conosciuto in un tempo rapido e non lascia nessun reliquato, può manifestarsi e avere comunque un seguito, noi la chiamiamo fase post critica, dove il paziente normalmente rimane soporoso, quindi vuol dire sonnolente, ha bisogno di dormire, respira in modo molto pesante e può rimanere un'amnesia per questo tempo, che normalmente dura circa 30 minuti, ma può durare più a lungo in qualche caso. In qualche caso possono esserci anche dei sintomi, per esempio gli arti che sono stati colpiti dai movimenti involontari possono non funzionare subito bene come prima, ma metterci magari qualche ora a riprendere, come anche la funzione psichica può cognitiva e psichica può necessitare di alcune ore fino a alcuni giorni in alcune persone per certe crisi più violente. Quindi è molto individuale la ripresa.
Ecco, alcuni ascoltatori ci stanno scrivendo, c'è chi ci chiede se lo stress può avere un influsso sulle crisi, alcuni ci chiedono se si può comunque fare consumo di alcol, cosa ci dite a proposito dell'alimentazione, ci chiedono se ci sono per esempio dei cibi da evitare che potrebbero appunto compromettere la salute.
Allora, per quanto riguarda lo stress, così nell'accezione comune lo stress ha una connotazione più psicologica e devo dire che lo stress psicologico non è associato alle crisi epilettiche, anche qui non si può generalizzare al 100%. Lo stress fisico invece, quindi, che vuol dire mettere il cervello in condizioni di difficoltà a lavorare, quindi per esempio ritorniamo al concetto dell'importanza del sonno, di un corretto igiene del sonno, questo sì può comportare un rischio di crisi, come anche gli altri stressogeni che possono essere dei tossici per esempio per il cervello, quindi sostanze tossiche o uso di eccitanti in maniera eccessiva, fra cui oltre a chiaramente le droghe eccitanti ma anche la caffeina in dosi massicce come quelle che possono essere di multipli energy drink durante il giorno può mettere il cervello in una condizione di stress. Quindi se parliamo di stress fisico direi piuttosto di sì, di stress psicologico meno probabile. Per quanto riguarda l'alcol è anche questo, fa parte di questi stressanti. L'alcol ha un'azione sul cervello di inibizione e quindi va ad agire su certi recettori del cervello che sono i recettori del GABA che comportano una sorta di sedazione, ma non lo fa in modo efficace per controllare in realtà gli segnali epilettici. Cosa succede? Che questo comporta una sensibilizzazione nel cervello a tutto quello che è eccitante. Quindi chi soffre di epilessia non dovrebbe usare cronicamente l'alcol e potrebbe manifestare delle crisi anche chi non soffre di epilessia ma ha un'abitudine all'utilizzo eccessivo di alcolici. In particolare per esempio dopo un'intossicazione etilica, quando finisce l'effetto dell'alcol, spesso vediamo che si manifestano delle crisi epilettiche. Quindi l'alcol ovviamente è tutta una questione di dosi, se si tratta del bicchiere in compagnia del weekend è assolutamente lecito, ma un uso quotidiano ed eccessivo è sconsigliato, al di là delle considerazioni generali, anche per questa popolazione.
Sabina ci scrive: salve, mi sono capitati due episodi di svenimento con convulsioni nel 2000 e nel 2006, uno con breve perdita di coscienza, uno senza, ma nessuna diagnosi di epilessia. Secondo voi dovrei approfondire? Soffro un po' di ipotensione ortostatica.
Esatto, allora, come dicevo, la convulsione è un sintomo del cervello e adesso chiaramente è difficile generalizzare, entrare nello specifico del caso, però ci sono quelli che sono dei, si chiamano mimics in inglese, delle crisi epilettiche, e sono le sincopi associate a convulsioni. Quindi le sincopi convulsive, come le chiamiamo noi, possono essere malinterpretate per crisi epilettiche. Cosa succede? Che nella sincope si perde coscienza perché manca l'afflusso di sangue al cervello. Per esempio, giovane donna con la pressione bassa, in piedi in un autobus affollato, può perdere i sensi, e questa è una cosa comune. Se c'è predisposizione individuale alla convulsione, è possibile che nel corso di questa perdita di coscienza, se non si ripristina bene subito il circolo cerebrale, il corpo manifesti una reazione convulsiva che non è una reazione epilettica. Quindi è nostro compito, quando succedono questi eventi, studiare il caso, raccogliere bene la storia, fare l'elettroencefalogramma, fare l'elettrocardiogramma e capire se siamo davanti a una sincope con evoluzione convulsiva, che è un evento che non attiene all'epilessia, oppure ad una forma di crisi epilettica. A volte non è facile, ma ecco, questo potrebbe essere uno di questi casi.
Mm-hmm. Ecco, un nostro ascoltatore, Ciruzzo, ci dice che conosce molto bene in maniera indiretta la malattia perché ne soffriva la sua ex moglie, e dice che se la signora andava a letto tardi, se guardava la TV fino a tarda ora, soprattutto al buio, se succedeva che andava in discoteca ed era bombardata dalle luci psichedeliche, da questi faretti lampeggianti, se poi per caso aveva, insomma, bevuto qualcosa, tutto poteva anche degenerare, ecco. Quindi dice, poi con l'esperienza ti arriva anche la saggezza, eviti evidentemente certe situazioni. C'è anche questo problema che esiste una epilessia per cui le persone sono fotosensibili.
Esatto, e è diciamo anche una conoscenza molto diffusa nella popolazione, questo che chi soffre di epilessia non può essere esposto a luci intermittenti. È in parte un falso mito e in parte una verità, perché c'è una piccola porzione di persone affette da una forma genetica di epilessia generalizzata che è fotosensibile, quindi risponde con una crisi epilettica a una stimolazione luminosa a una certa frequenza. Questa frequenza era un tempo quella anche dei televisori, adesso non c'è, dei monitor e dei videogiochi. Adesso, con l'evolversi della tecnologia, la frequenza di refresh di questi monitor, adesso io non sono un'esperta di monitor e computer, però so che hanno delle frequenze molto più alte che non si sincronizzano più con i nostri ritmi cerebrali, e quindi diciamo che questo tipo di rischio non c'è più. In alcuni film, in alcuni adesso nuovi spettacoli, si vede che chi è fotosensibile potrebbe avere disturbi, quindi ecco, di seguire queste indicazioni. Un'altra situazione dove i pazienti con epilessia fotosensibile devono proteggersi è sulla strada, in quanto ci sono a volte viali alberati o frangi suono che creano con la luce quell'effetto di stimolazione intermittente, ma di solito questi pazienti, se sono seguiti, hanno in dotazione degli occhiali da sole che hanno delle lenti speciali che li proteggono da questo tipo di stimolazione. E una cosa forse curiosa che si può raccontare è che appunto c'era stato negli anni 90 in Giappone una puntata dei Pokémon dove c'era stata questa scena con la trasformazione del protagonista con tante luci intermittenti, e in quel momento si era registrato un picco di queste crisi epilettiche di questi bambini fotosensibili. Adesso si sta più attenti a questo. C'è anche... Io appunto lavoro anche all'ospedale di Mendrisio, una certa via del Mendrisiotto dove un paio di pazienti mi hanno detto no, quella strada lì non la faccio mai perché mi dà fastidio.
Ecco, quindi l'importante è essere coscienti e conoscere. E chiaramente siamo in conclusione, io vorrei tanto tornare sull'argomento anche in futuro perché c'è ancora davvero tanto tanto da raccontare, ma Elena Valchera, ci tenevo ancora a raccontare del vostro teatro.
Sì, abbiamo l'anno scorso abbiamo iniziato con un progetto teatro, in quanto avevamo fatto una presentazione al Neocentro e avevo fatto da quella presentazione è nato questo progetto, e appunto era nata questa presentazione narrata in una storia, era un cervelletto rosa che parlava appunto di epilessia che aveva trovato casa dalla sesi, e con il tempo mi sono accorta che quello che arriva alle persone sono proprio delle storie, perché in fondo noi viviamo di storie e sono le storie che ci permettono di capire, di avvicinarci, di non avere paura, e allora è nato questo desiderio di dare più spazio a queste storie, e che da questa presentazione è diventato un monologo quando arriva il buio, e grazie al lavoro straordinario di tante persone, di Paola, di mia sorella che ha fatto l'attrice, che ha coinvolto Luca Chieregato che ha scritto il monologo, Christian il regista, le persone che hanno testimoniato, quel desiderio è diventato poi una realtà che racconta tante storie di epilessia, delle vicissitudini, della loro realtà. E il progetto teatro è stato qualcosa di molto forte, vedere una storia nata qualche anno fa presentarsi sul palco, che poi vedere le persone emozionarsi è stato molto, anche per noi che l'abbiamo realizzato, è stato forte e ci ha permesso di riconoscerci, di sentirsi meno sole, è stato qualcosa di potente.
Cioè, voi avete debuttato insomma con questo teatro, è stato veramente un successone, ci saranno altre date, per cui sicuramente se anche qualcuno adesso ci ha sentito da casa volesse vedere lo spettacolo può trovare le informazioni sul vostro sito della SESI, cioè della Società Epilettici della Svizzera
con
Italiana.
Sede a Bellinzona.
Ovviamente voi ci siete una realtà importante, siete qui per i pazienti, per le famiglie, per gli amici, per i compagni di scuola, i compagni di lavoro, non abbiamo avuto modo di parlare di questo, ma è importante essere informati per aiutare chi è al nostro fianco se magari si trova in un momento di debolezza.
Noi ci siamo sempre.
E voi ci siete, quindi Società Epilettici della Svizzera Italiana, li potete chiamare, avere qualsiasi informazione, controllate il sito, ci sono tante informazioni importanti e pubblicherete anche le date di questo teatro.
Esatto,
questo cervelletto.
www.sesi.ch.
Io ringrazio le nostre ospiti, la dottoressa Chiara Prosperetti e Elena Valchera, per essere state con noi, sono sicura, ci rivedremo. Noi invece ci risentiamo lunedì.